Le 8 e 41 minuti, buongiorno, benvenuti, bentornati, nuova puntata del giorno delle locuste. Mentre già sta montando l'hype, è bastato l'annuncio per scatenare l'attesa, chiedono, scrivono dove esce, quando esce, tutti i dazi per Mary. Esce al cinema, esce su Netflix, esce in DVD,
da nessuna parte,
con autografo congiunto di lei e Cameron Diaz.
No.
Cioè l'elemento provocatorio di tutta l'operazione che lei gira l'instant movie e poi non lo fa vedere.
Ma non so neanche se cosa giro, poi io non so girare.
No, ho capito, cioè dopodiché l'avrà affidato a mani capaci lo script da lei elaborato.
Quello che ho individuato io.
Vabbè, sempre alla fine a tenere questa posizione di understatement. Va bene, vi daremo poi nuovi aggiornamenti su tutti i dazi per Mary, l'instant movie provocatorio creato e realizzato dal professor Di Stefano, ma intanto eccoci qua e l'avevamo anticipato nel trailer all'interno del Demone del Tardi. Non potevamo che ripartire dalla questione dei dazi, perché adesso si entra nel concreto. Fino a ieri si è parlato del parmigiano, adesso ci si occupa di tutto il banco dei freschi, perché c'è l'olio, c'è il...
No, l'olio non c'è.
L'olio nostro non c'è, ma l'olio no. Di qualcun altro sì. C'era tutta un'infografica.
Ma l'olio non c'è.
Comunque,
sicuro.
Sul vino siamo salvi, e ai francesi invece gli tocca il dazio.
Sul vino noi siamo salvi, sono colpiti Francia, Germania e Spagna, ma non lo champagne francese. L'olio italiano non è colpito, quello spagnolo sì, era quello probabilmente che ti ricordavi dal grafico. Così come per i formaggi, prendiamo una mazzata per parmigiano, pecorino romano, provolone, gorgonzola, ma va molto peggio ai formaggi francesi e svizzeri, ma non è colpita la mozzarella di bufala campana, è colpito il prosciutto cotto, ma non il prosciutto crudo di Parma e il San Daniele, sono colpiti...
La lonza, per esempio?
La lonza non sembra ci sia nell'elenco, fra l'altro credo che non fosse neanche esportabile negli Stati Uniti, perché lì ci sono tutta una serie di regole sanitarie.
Perché lei sa anche cose sulla lonza,
no,
io ho buttata
immagino,
lì per dire...
Ma immagino che la lavorazione della lonza, non so se sia compatibile con le regole... Del sistema sanitario americano.
Se lo ricorda chi incontrava la lonza?
No, francamente no.
Come no?
Ma no, chi si...
Nel mezzo del cammin di nostra vita, e poi a un certo punto c'era anche la lonza.
Non lo so, no, non me lo ricordo.
Non se lo ricorda.
No, volevo segnalare invece questa anomalia, che ci sono colpiti i biscotti italiani.
Veramente?
Sì.
Tipo i Ringo?
Non mi è del tutto chiaro quali categorie di biscotti, ma risultano colpiti anche i biscotti italiani e quelli tedeschi e del Regno Unito. Ora, quelli del Regno Unito saranno quelli burrosi classici.
La grande domanda è che biscotti fanno i tedeschi?
Infatti, che biscotti fanno i tedeschi? Questo è un interrogativo interessante. Non sono in grado di darti una risposta. So che...
Giriamola ai tedeschi. Se Udo Gumpel, per esempio, ci sta ascoltando e vuol dirci che biscotti fanno i tedeschi,
esatto.
Può chiamare.
E così come sono colpiti whisky scozzese e irlandese, e viene colpito anche il Campari italiano, e poi c'è tutto il comparto invece che doveva essere più consistente in questa guerra commerciale, cioè quello che riguarda gli aerei di linea, cioè la vendita di aerei, gli automobili e i metalli, e lì la cosa ancora non è chiarissima, ma dovrebbero essere colpiti tutti gli autoveicoli prodotti in Europa, e questo in teoria potrebbe produrre perdite fino a 700 miliardi di euro.
Noi come possiamo rispondere per spezzare le reni agli Yankee Go Home? Dazi sui bisonti. Qual è il prodotto autoctono? Il burro d'arachidi?
No, perché poi sì, il burro d'arachidi può, ma non
lo sciroppo d'acero,
forse lo sciroppo d'acero, sì.
Oh dai, apriamo un fronte sullo sciroppo d'acero,
perché la carne per esempio già era uno degli oggetti dello scontro, perché come è noto in base alle normative europee, anche se con le piccole modifiche che sono state introdotte, c'era appunto uno piccolo spiraglio, ma la carne allevata negli Stati Uniti non è esportabile in Europa per il fatto che negli Stati Uniti vengono utilizzati gli ormoni della crescita.
Detto questo, dicevamo che il dibattito pubblico in questo momento sembra essersi trasformato nel banco freschi del Conad, ma facendo due conti tutto questo che cosa genera?
Ecco, allora, facendo due conti sono stati
perché
aggiornati.
Poi si va alla cassa dopo essere passati al banco dei freschi.
Sono stati aggiornati gli sconti, cioè scusate i conti, e qui si delinea uno sconto consistente almeno all'apparenza per le previsioni più negative che riguardano l'Italia, perché i dazi dovrebbero colpire 460 milioni di dollari di export agroalimentare italiano verso gli Stati Uniti, molto meno del previsto, perché le previsioni iniziali erano di oltre un miliardo. Complessivamente invece il conto per l'Europa è molto salato, 7,5 miliardi, complessivamente il valore delle perdite previste sull'export europeo verso gli Stati Uniti, e qui la nuova commissione, che in realtà non è ancora insediata, perché come sapete sono in corso le audizioni dei singoli commissari della nuova commissione di Ursula von der Leyen, e quindi le risposte devono arrivare ancora da esponenti in parte del vecchio della vecchia Commissione europea, si preannuncia una reazione, una contromisura europea a breve termine, ma è difficile che questa strategia possa produrre dei risultati positivi, anzi accelererà se possibile i segnali di crisi a livello globale.
Sa che Ursula sta in un appartamento di 25 metri quadri,
sì,
a Bruxelles?
Ho visto la notizia di oggi, mi sembra un...
Hanno fatto anche la notizia di sta roba qua?
Sì, sì, era sui era su diversi quotidiani, anche italiani.
E la morale quale può essere? Che il vino buono, visto che si parla di vino, sta nella casa piccola.
Sì, sì, sta nelle botti piccole, sta nella casa piccola.
Nella casa piccola. Detto questo, la vicenda dei dazi spinge ancora di più il rischio recessione, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti.
Sì, è assolutamente. Ieri è stata una giornata molto difficile. Anche l'altro ieri addirittura, vabbè, c'è stato il crollo dei mercati, ma queste ormai se ne fregano un po' dell'andamento dell'economia come accadeva in passato, ma questa volta i segnali continuano a moltiplicarsi negativi dal punto di vista appunto delle previsioni. L'indice sulle piccole e medie imprese e le previsioni sia negli Stati Uniti che in Germania vedono un andamento fortemente negativo, e adesso c'è nel mirino non solo la BCE, che poi ne parleremo, riceve bordate quasi ogni giorno da tutto il sistema finanziario e in parte del sistema politico tedesco, ma adesso c'è anche la Federal Reserve, che viene messa sotto accusa non da Trump, che chiede, come sapete, il taglio dei tassi e la riapertura del bazooka, ma da tutti gli operatori e gli analisti, che dicono che sostanzialmente le politiche delle banche centrali, il stampare moneta in questo momento non serve a nulla, e quindi che non c'è la leva monetaria rischia di non avere alcun effetto sull'andamento dell'economia, e gli Stati Uniti addirittura già nel corso del primo semestre del 2020 potrebbero beccarsi un effetto recessivo anche grazie ai dazi.
Ecco, dicevamo di Draghi, che in questo momento in Germania gode più o meno della stessa simpatia, della stessa popolarità che aveva Grosso dopo il 2-0 ai mondiali del 2006.
Sì, Draghi è veramente sotto accusa, qua non dico quasi ogni giorno la stampa, diciamo, più popolare fa servizi e pezzi contro le politiche monetarie che sono state messe a punto dalla BCE, e soprattutto contro la riapertura del quantitative easing. L'amministratore delegato di Deutsche Bank, che è la prima banca tedesca, aveva ammonito che a lungo andare ai tassi, i tassi negativi possono rovinare il sistema finanziario, come come è noto, Weidmann, il presidente della Bundesbank, si è spinto a sostenere che il pacchetto Draghi, se durerà troppo a lungo, può addirittura destabilizzare l'intero sistema europeo, e ieri hanno messo una, diciamo, pezzo da 90 ulteriore sia Allianz, il principale gruppo assicurativo europeo, sia l'amministratore delegato di Unicredit, Pierre Mustier. Allianz ha detto che sostanzialmente il taglio dei tassi, seppur con la mitigazione, rischia di mandare in grande difficoltà tutto il sistema assicurativo europeo e quindi anche la stessa Allianz. E Mustier, per la prima volta in quanto presidente dell'ABI europea, ha detto che le banche devono trasferire gradualmente i costi dei tassi negativi ai clienti con depositi superiori ai 100.000 euro, quindi sostanzialmente applicare tassi negativi anche ai loro clienti. Questo ovviamente significa colpire in particolare le imprese, che normalmente sono quelle che hanno appunto conti correnti con cifre superiori ai 100.000, anche per ragioni di operatività.
Senta, non era in scaletta e non c'entra niente dal punto di vista della coerenza del racconto, ma siccome lei è un esperto di epidemiologia del mondo suino e l'ha spesso confermato e certificato qui al giorno delle locuste, sono stato catturato da una spy story potenzialmente esplosiva che è in pagina in questo momento su alcune home page dei quotidiani italiani, perché sembra, si sussurra, si dice che il virus della febbre suina che ha fatto fuori il 50% dei maiali cinesi sia stato diffuso dagli Stati Uniti, cioè come in Mission Impossible.
Francamente mi sembra una di quelle robe tipo complottone, fra un po' viene fuori che magari invece è colpa di Soros. Non mi sembra molto credibile, anche perché bisogna dire la verità, che questa questione della peste africana suina parte da molto lontano, prima che i riflettori si puntassero sulla Cina. Bisogna ricordare che in Europa sono 2 anni che c'è un allarme peste suina che parte dai paesi dell'est europeo, in particolare Romania e Slovacchia, e che per moltissimo tempo l'Italia aveva un focolaio di peste suina che poi sembra sia stato definitivamente o quasi completamente eliminato in Sardegna. E infatti le esportazioni di salumi sardi erano vietate in tutta Europa e anche negli Stati Uniti per questa ragione.
Come sanno gli ascoltatori del giorno delle locuste, la peste suina è uno dei grandi leitmotiv del professor Di Stefano.
Insieme l'altro all'influenza aviaria.
Sì, anche quello. Ricordiamo che il professor Di Stefano mangiò il pollo in diretta, come fece anche...
No, non mangio pollo in diretta, perché...
Non l'aveva fatto lei, l'aveva fatto Sposini al TG5. Dicevo appunto, uno dei grandi leitmotiv del professor Di Stefano. L'altro, e questo è un grande ritorno perché non se ne parlava da un po', ritorna il costo dei noli.
Te lo ricordi, eh?
E come dimenticarlo?
Sì,
era la prima volta che lo sentivo in vita mia e poi mi ha fatto appassionare.
Torna
al costo dei noli.
Questa vicenda che appunto ha provocato e sta provocando, se possibile, ulteriori elementi di crisi economica, di recessione.
Cos'è la peste accaduto? Dei noli quasi.
Non però. È la peste dei noli, ma è accaduto che gli Stati Uniti hanno multato 2 società della galassia Costco Shipping Group, è il più grande gruppo al mondo, il più grande armatore al mondo. Ecco, queste 2 società sono state multate pesantemente perché ha accusato di aver trasportato petrolio iraniano. Questo ha fatto immediatamente schizzare i prezzi dei noli fino a triplicare quello delle grandi petroliere che trasportano appunto il greggio, fino a 10 milioni di dollari è costato il viaggio di una petroliera dal Golfo del Messico all'Asia, e questo per effetto appunto di questa dinamica legata alle multe. Tutti i noli sono entrati in tensione sia per il bombardamento degli impianti petroliferi sauditi, sia per le sanzioni di Trump e oggi le multe, e questo potrebbe appunto creare un ulteriore problema dal punto di vista economico, nonostante i prezzi del petrolio siano ancora molto timidi e tendenzialmente molto negativi.
E pare incredibile dirlo, io stesso mi ritrovo sgomento mentre lo dico, neppure la vicenda dei noli ha fatto alzare la testa al petrolio, che rimane inchiodato a $52.7 al barile, come ci dice, immagino,
sì,
Oil Price.
Controllato esattamente,
abbiamo
prima
controllato
di andare in onda, oilprice.com,
e meno male che l'abbiamo fatto,
e siamo sempre lì, adesso siamo intorno sempre ai $52 al barile. Questo significa che siamo scesi ampiamente sotto i livelli antecedenti la oscura vicenda saudita, quando il petrolio era intorno ai 55, poi schizzato a 62 il giorno immediatamente dopo le esplosioni nei depositi appunto sauditi, adesso valeggia intorno ai $52, ma secondo le previsioni potrebbe scendere addirittura sotto i $50 in modo anche consistente nel primo trimestre del prossimo anno, se il trend dovesse rimanere questo, cioè soprattutto un trend di recessione economica alle porte.
Sono le 8:57 minuti, professore, dobbiamo andare in pubblicità. Vuole aggiungere qualcosa o possiamo lanciare?
No, possiamo lanciare il professor Santoro e poi dopo riprendiamo con questa bella intervista a un climatologo che sarà a Bergamo Scienza domenica.
Prima di andare in pubblicità, però, vuole fare gli auguri all'uomo tigre che compie 50 anni?
Vabbè, facciamo gli auguri, sì.
Lo seguiva?
Auguri all'uomo tigre.
Lo seguiva l'uomo tigre?
No, non mi sembra.
Che cartoni animati guardava?
Oddio, non mi ricordo.
Ma come non si ricorda? Uno se lo ricorderà, uno che guardava.
No, francamente no, sono sincero, non mi ricordo in questo
Candy?
Momento. Cioè, no, proprio.
Arrivano i Superboys?
No, non Heidi? Mi niente. No.
Heidi ce l'ha presente?
Sì, l'ho presente.
Che mestiere faceva?
La canzoncina.
Ah, la canzoncina. Heidi, ti sorridono?
I monti.
I monti. E le caprette ti fanno?
Ciao,
sì, era un solo ciao, però vabbè. Bravo, su Heidi, è andato bene. Vado in pubblicità, poi torniamo anche col professor Santoro.